innanzitutto benvenuti. Le catechesi di quest'anno, che facciamo come ogni quaresima al sabato per 4 sabati, poi le concludiamo con una giornata di ritiro. Il ritiro lo faremo di sabato, il 5° sabato, invece che di domenica. Proviamo un pochino quest'anno, partendo la mattina di mattina, non tardi, e finendo nel primo pomeriggio. E lo faremo dalle suore di San Giuseppe in salita San Martino. Ma sabato 17, mi pare? Fate il conto. Comunque poi la prossima volta il padre Andrea vi dà tutte le indicazioni concrete. Quest'anno il tema appunto delle catechesi è la Chiesa, e lo facciamo come cammino insieme a tutta la diocesi, perché quest'anno il cammino diocesano di catechesi, che poi ogni parrocchia, vicariato, comunità, associazione declina un pochino a modo suo, come tempi e modi, è sulla Chiesa. Il motivo, oltre che oggettivo, cioè sono quei temi che, sui quali a rotazione dobbiamo tornare: Chiesa, Eucaristia, battesimo, Sacra Scrittura, insomma non è che poi abbiamo tante cose da doverci dire, possiamo approfondirle, ma dobbiamo i fondamenti ripeterceli. Ma il motivo specifico è che quest'anno, come sapete tutti, ricorre il 9° centenario della dedicazione della cattedrale di San Lorenzo. La data specifica è il 10 di ottobre, proprio l'anniversario del giorno della dedicazione. Dall'ottobre dello scorso anno è iniziato anche questo giubileo diocesano legato alla cattedrale. Infatti abbiamo fatto il pellegrinaggio come zone, come vicariati, in gennaio. Tutta la diocesi lo farà nel corso di questi mesi, fino a questa grande celebrazione che concluderà ad ottobre. E allora il vescovo, ma vero anche nei preti, nei vari consigli laici del consiglio pastorale diocesano, che è sembrato bello come tema unitario. E stasera partiamo proprio dalla cattedrale, partiamo un po' dalla fine in un certo qual senso, ma dovremo mettere in questo modo alcuni puntini che fanno sintesi su tutto questo argomento. Ci diciamo due cose storiche che sono sempre interessanti. Il 10 ottobre ricorre appunto questo anniversario perché la cattedrale di San Lorenzo è stata consacrata nel 1118 da Papa Gelasio II. Papa Gelasio II non è un personaggio di prima grandezza nella storia della Chiesa, ha avuto un pontificato breve e anche molto travagliato. Non so, 3-4 volte è dovuto fuggire da Roma per i torbidi politici, prima al sud e poi è venuto verso il nord e poi in Francia è morto. Nel suo viaggio verso il nord, un po' per chiedere aiuto, un po' per allontanarsi da queste situazioni di torbido, è passato per Pisa, e a Pisa, potente repubblica marinara, i pisani gli hanno fatto consacrare il Duomo, finito, bello, questo capolavoro, e vabbè, diciamo di così,
da Lucchese,
fa effetto, l'hanno collocato un po' bene. E gli ha concesso un sacco di privilegi. Pisa è diventata sede arcivescovile, metropolita, con autorità sulla Corsica e sulla Sardegna. Genovesi gli avevano un po' di mal di stomaco. Poi il Papa è andato a Genova e i genovesi in tutti i modi hanno provato ad ottenere anche loro che il vescovo diventasse arcivescovo, ed il Papa non ci ha sentito. Ma 15 anni dopo poi lo è diventato, quindi non è quello che è cambiato molto nella storia della nostra città. Però per dargli il contentino gli ha detto: beh, consacro la vostra cattedrale. Ecco, la cattedrale di San Lorenzo era all'epoca un cantiere, poco più. Però, come vedremo, è stato fatto. E ci torneremo su questo particolare, che è curioso, ma è anche, secondo me, anche un valore simbolico, specifico, all'interno del valore simbolico grande che è la Chiesa cattedrale in se stessa. Perché la Chiesa cattedrale è il segno visibile della Chiesa locale intorno al suo Vescovo. Da un lato è la sede del Vescovo, perché c'è la cattedra. Dall'altra diventa il segno dell'unità del popolo di Dio intorno al suo pastore. E qui ci diciamo una cosa rapida, che poi approfondirete nei prossimi incontri: la chiesa locale, che è la chiesa diocesana, ha tutti i doni di grazia per portare il popolo di Dio alla sua piena santificazione. È completa, non nel senso che può camminare da sola, ma nel senso che incarna di per sé, con tutti i suoi doni, l'unica Chiesa universale, che la precede, nella quale si situa con le altre chiese, si relaziona. Non nel senso che ogni chiesa locale è federata con le altre, ma che nella chiesa locale, intorno alla persona del vescovo e dei fedeli uniti intorno a lui, si sostanzia l'unica chiesa di Cristo. Tutte le altre istanze nella chiesa sono organizzazioni umane, belle, buone, utili, ma possono esserci o non esserci. Le parrocchie possono esserci o non esserci, le province ecclesiastiche, le conferenze episcopali possono esserci o non esserci. La Chiesa universale e le chiese locali, le diocesi, non possono non esserci. Poi nella storia la Chiesa le ha organizzate in vari modi, ma la struttura base l'ha voluta Gesù. Ma di questo ne parleremo, però questo ci aiuta a capire l'importanza della chiesa cattedrale, cioè non è il centro dirigenziale, no, è la chiesa madre per eccellenza. Mi viene in mente una cosa: anticamente nelle città, in tante città, Genova compresa, l'unico fonte battesimale era quello della cattedrale, mentre nelle campagne c'erano le pieghe. A Firenze è rimasto fino a tempi recentissimi. Pensate che il diritto dovere di ogni parrocchia di avere il fonte battesimale è sancito nel codice di diritto canonico del 1917, per cui c'erano delle situazioni, so quella di Firenze perché forse la più famosa, in cui c'erano le parrocchie urbane che non avevano il fonte, perché in ogni caso l'unica madre chiesa era quella, e quindi quella era il ventre materno proprio che genera i nuovi figli. A Genova non era così, perché San Siro, Santa Maria di Castello, i fonti sono più antichi, però ci ricorda questa dimensione unitaria, comunionale profonda, che ci richiama invece a un argomento teologico importante. Cos'è la Chiesa? Devo dirne tante cose, ma la parola Chiesa ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 777, significa convocazione, ecclesia. In greco c'è il verbo kaleo, kaleo è chiamare. I membri della Chiesa sono quelli che Dio ha chiamato, invitato a partecipare a questa assemblea. nell'antica Repubblica di Venezia i consiglieri più stretti del doge erano chiamati pregavi, cioè erano quei nobili pregavi invitati a arrivava il dimesso e la signoria vostra è pregata di venire dal doge. È la stessa cosa, noi siamo chiesa, partecipiamo alla chiesa perché Dio ci ha invitato, pregato, chiesto di venire. L'assemblea è a di coloro, continua il catechismo, che la parola di Dio convoca per formare il popolo di Dio. E poi continua di nuovo una cosa che ricordiamo di nuovo stasera, che nutriti dal corpo di Cristo diventano l'unico corpo di Cristo. Quindi l'immagine del popolo di Dio è fondamentale. Il Concilio ci ha insistito molto, dopo il Concilio forse anche di più, ma non è l'immagine che esaurisce la realtà della Chiesa. Perché se la realtà della Chiesa si esaurisse nell'immagine del popolo, rimarrebbe una realtà orizzontale. E la Chiesa è di più. È un popolo in cammino con una realtà anche verticale. Allora Dio chiama, c'è questa azione di Dio. Dove la incontriamo per la prima volta questa azione di Dio? Dove incontriamo per la prima volta questo termine? Perché per noi è scontato, ma dici, ma chi l'ha usato per primo? E per primo si trova nell'Antico Testamento. La parola chiesa è legata all'assemblea, il popolo di Israele, e specificamente quando Aronne viene consacrato sacerdote. In Esodo 19 troviamo tutto il racconto dell'alleanza. Dio che appare a Mosè, ci dice raduna il popolo si raduna, vengono date le prime leggi, ci sono i sacrifici, c'è il decalogo, e poi dopo che si è sancita l'alleanza, Mosè sale sul monte, Dio gli dà le tavole della legge, quando torna trova il popolo che si è pervertito, rompe le tavole e Dio le dà nuovamente e l'alleanza viene rinnovata. Quindi il richiamo è a questa assemblea che viene costituita come popolo. Perché Israele uscendo dall'Egitto è una massa. L'unica cosa che hanno in comune, bene o male, è questa discendenza da Giacobbe. Bene o male, perché poi la Bibbia ci dice che si erano aggiunte un sacco di gente che non erano israelitici. Acquista la dignità di popolo con una sua identità, una sua legge, una sua consapevolezza, perché Dio ne fa il suo popolo. E Dio ne fa il suo popolo perché li chiama in un'assemblea. E la prima cosa che Dio chiede a questa assemblea è il culto. C'è una citazione dell'introduzione allo spirito della liturgia dell'allora Cardinal Ratzinger che sintetizza questo. La parola sinagoghe, ecclesia, sono le due parole dell'Antico Testamento. Sinagoga e chiesa non sono contrapposte. Sinagoga dice raduno, ecclesia dice chiamata. Compare per la prima volta nel Pontateuco in occasione della consacrazione di Aronne esplicitamente ordinata al culto. La convocazione, l'assemblea, ha uno scopo. E tale scopo è il culto da cui deriva e a cui verso cui tende la chiamata. Questo libretto ce l'avete? Ecco, è stato distribuito, ce ne sono ancora copie? Ecco, se poi qualcuno non ce le ha, come hanno queste tracce diocesane, ce lo dice e sabato le distribuiamo. quando dice, quando Ratzinger dice che è ordinata al culto, dobbiamo stare un attimo attenti, perché noi immediatamente riduciamo al culto all'azione rituale. Allora, sembrerebbe dire la Chiesa esiste perché i cristiani vanno alla messa. No, è molto più ricco. Culto è la relazione fondamentale che l'uomo deve a Dio. È la relazione adeguata tra la creatura e il suo creatore. È l'espressione della adorazione. Cioè, riconosco che Dio è Dio. Sacrosanctum Concilium ci ricorda che in Cristo il popolo di Dio dà il culto adeguato. Il culto, poi lo sappiamo, no? È tutto è quello del cuore, è quello del servizio, quindi è quello delle labbra, ma è quello dell'azione, quello dell'intelligenza, ma anche quello della carità. Ma questa sottolineatura del culto ci aiuta a superare un rischio grande che abbiamo, che è quello della divisione della nostra vita, appunto. Mo vado a messa, mo faccio i miei lavori di casa, adesso faccio un po' di volontariato, adesso studio un pochettino magari la parola di Dio, e tutti questi ingredienti formano la mia vita cristiana. Poi, secondo i miei gusti, ci metto più rosario, più mensa dei poveri. L'importante è che ci sia un po' di tutto. E poi ci litighiamo tra di noi, perché siamo tutti uguali, ci rispettiamo tutti, ma io sono più cristiano di te, perché ho la ricetta migliore, no? Questo atteggiamento, che, scusate, è comune, è istintivo, nasce dal fraintendimento di questa espressione. Chiesa, noi siamo chiamati a dare culto a Dio. Il culto liturgico è il nutrimento principale perché tutto il resto della nostra vita diventi culto. Se il nostro resto della nostra vita non diventa culto, servizio, adorazione, vuol dire che la liturgia è senza niente. Se io però non ho questo atteggiamento, non ho una vita cristiana, anche se faccio tante opere cristiane. È l'unità. Unità che, come vediamo tra poco, comporta anche varietà, non solo di funzioni, ma anche di stili, di sensibilità. Però in questo atteggiamento fondamentale. Allora, la Chiesa locale non è l'unità base di organizzazione, non è la cellula del partito, ma la Chiesa locale è l'altare che permette al singolo battezzato di offrirsi al Padre in unione al sacrificio di Cristo. E allora le disavventure di Papa Gelasio e il rosicamento dei genovesi che non avevano la cattedrale pronta diventano un bel segno. Era una cosa abbastanza comune poi nel Medioevo. La cattedrale ha potuto essere consacrata perché era pronto l'altare e l'oratorio, cioè più o meno il presbiterio, cioè si poteva svolgere il culto. Era sufficiente perché la chiesa ci fosse. Finiva lì? No, poi hanno costruito quel po' di roba che hanno costruito. Era un work in progress, un cantiere. E allora qui che bello il segno. Dio consacra il nostro cantiere di chiesa. Non aspetta che sia finita per farne casa sua. Non aspetta che siamo in paradiso quando sarà finita e ripulita. Ci consacra come sua vera dimora già su questa terra. È un accidente rispetto alla situazione. Probabilmente i nostri antenati avrebbero preferito, come Pisa, farci una bella figura. però è un bel segno. Forse noi moderni lo capiamo di più. Dio cammina con noi, ma cammina con noi e fin dall'inizio fa della sua assemblea questo luogo di culto, di adorazione, di incontro, di stare con lui. Non aspetta che siamo perfetti, ci fa camminare verso la perfezione. Se poi noi pensiamo che perfezione, prima di significare tutto a posto, significa compimento, allora la cosa diventa molto naturale, no? Se camminiamo verso la perfezione, è ovvio che ci sono ancora delle cose da fare. Nella Chiesa ci sono tre elementi fondamentali, due elementi fondamentali, nella cattedrale tre. C'è l'altare, l'abbiamo detto, l'ambone, nella cattedrale c'è la cattedra. Non insisto tanto su quello che è l'altare. Qua ci sono delle belle riflessioni. L'altare è al tempo stesso mensa e ara sacrificale. Ognuno dei due significati c'è nell'altare cristiano. Sono insieme, perché Gesù, offrendo se stesso, compie un vero sacrificio e offre un vero banchetto. Quindi non vanno bene non tanto le simbologie, perché le simbologie tendono sempre verso l'uno o verso l'altra, non è impossibile, ma le mentalità che di fatto escludono l'una o l'altra dimensione. La riforma protestante si è attuata distruggendo gli altari di pietra e mettendo tavole mobili, perché una delle caratteristiche, la caratteristica liturgica sia di luterani, sia più forte di calvinisti, sia degli zwingliani, è negare ogni carattere sacrificale alla celebrazione dell'Eucaristia. La differenza, noi siamo abituati a pensare che la differenza sia sulla presenza di Cristo. No, i luterani credono che Cristo è presente nel pane. Pane non è nel pane, ma Cristo è veramente presente. Quello che escludono è che in quell'atto ci sia la rappresentazione del sacrificio di Cristo. Solo mensa. Non c'è l'equivalente storico di un rifiuto della mensa, ci sono delle tendenze teologiche e devozionali che hanno portato a ridurla. La tendenza più grande, grazie a Dio questo è proprio, non ha avuto seguito, era nel Medioevo, in cui arrivavano a celebrare delle messe in cui neanche il celebrante si comunicava, perché magari aveva una doppia vita e allora aveva scrupolo di fare la comunione vivendo in peccato. Ci sono degli accenni in San Tommaso, nei teologi medievali, dicendo no, è fondamentale almeno il celebrante, dove almeno era proprio il minimo sindacale, per non che non si perdesse il segno del banchetto. Quindi direi che da questo punto di vista, ormai ordinariamente, dopo la riforma liturgica, con la sensibilità anche la disciplina eucaristica moderna, ogni messa il segno della comunione c'è, è abbastanza evidente, fondamentale. Sono due gambe che tengono in piedi questa dimensione dell'altare. L'ambone di per sé non dovrebbe essere solo un leggio, dovrebbe essere una costruzione solida in pietra come l'altare. Nelle chiese antiche paleocristiane, ancora romaniche, questo è evidente. Nelle costruzioni più moderne qualche volta è stato fatto, oggi ci insistono un po' tanto di turisti, ma non è che poi il risultato mi sembra proporzionato allo sforzo. Perché c'è questa insistenza? perché l'annuncio della parola di Dio non è accidentale alla celebrazione eucaristica, perché è la parola di Dio che convoca il popolo di Dio che si nutre del corpo di Cristo. Se la parola di Dio non ti convoca, non c'è assemblea, c'è un gruppo, gli amici di Gesù Cristo, il club di Noantri, che abbiamo deciso di partecipare. No, non abbiamo deciso noi, c'è sempre un primato di Dio. Se noi riflettessimo su questo, capiremmo che la parola di Dio c'è un solo modo teologico, non pratico, per accostarla, ed è l'ascolto. La parola di Dio non si legge, si ascolta. Quando io in casa mia leggo la parola di Dio, cosa che spero che facciamo tutti quanti, ma lo devo fare con lo spirito di ascolto, non è un libro che possiedo, ma è una parola che attraverso la Chiesa mi giunge alle orecchie, al cuore, e chiede la mia risposta. Questo è un atteggiamento spirituale, capite? Non è una questione pratica, anzi, quanto ci serve anche attraverso i missalini leggere prima e dopo poterci ritornare, perché noi l'ascolto, soprattutto noi moderni che non siamo abituati a memorizzare troppo e troppo velocemente, se non abbiamo da ritornarci sopra, capita a me, che bel Vangelo che era domenica, non mi ricordo neanche quello su cui ho predicato, perché se non trovo un due righe d'appunto è tutto vago. Quindi per fortuna che abbiamo, però ecco, più che la scrittura, che è uno strumento, la parola, che è Dio che ci parla. Nella cattedrale c'è anche la cattedra. Cattedra è proprio il significato di quello che è una cattedra di scuola. È il luogo da cui il vescovo indirizza la sua parola come maestro della Chiesa. Noi abbiamo perso completamente, per vari motivi, il segno che il vescovo predichi da seduto dalla cattedra. Ma questo sarebbe il segno liturgico, perché i maestri stanno alla cattedra per parlare. E poi lo capisco, il Santo Padre non parla mai da seduto perché ha problemi di respirazione, te l'ha detto, e fa fatica con un polmone, se sta seduto non riesce a tirare fuori la voce come si deve, ma anche i suoi predecessori, perché tante volte parlavano quasi sempre seduti, i vescovi ormai non mi ricordo di averne visto qualcuno. Ci sono dei rimasugli nella liturgia, quando devi fare le ammonizioni ufficiali prima delle ordinazioni, il vescovo parla da seduto, è una predica, ma la fa con autorità, un segno. Non sopravvalutiamoli, ma impariamoli a leggere, questo sì. L'insegnamento è quello che abbiamo detto prima, la parola di Dio, l'ascolto nella Chiesa e con la Chiesa. Il vescovo non mi dice la sua opinione. Nella misura in cui il vescovo mi dà la sua opinione su delle cose che non sono la parola di Dio, non sta in casa.